cultura che non ti aspetti. Benvenuti, siamo a giovedì, Sandra Sain al microfono per una nuova puntata di K. E questa sera sarà una serata fenomenale, niente meno che fenomenale. Allora, non voglio suonare presuntuosa, è che ci occuperemo di vari fenomeni del contemporaneo che meritano qualche riflessione e cominceremo con una statua dedicata a Bridget Jones, la protagonista del film di grande successo, no? Lo ricordate? Il diario di Bridget Jones del 2001 con Renée Zellweger, Hugh Grant e Colin Firth, che è appena stata eretta in quel di Londra. Poi ci occuperemo di un curioso movimento che esalta il fallimento e l'insuccesso e di un libro dedicato ad Alessandro Baricco che lo ritrae però non in qualità di scrittore o intellettuale, ma di fenomeno culturale. Insomma, questo e molto altro nella nostra puntata, lo sapete, stiamo insieme fino alle 18.30. Io vi ricordo, come sempre, il nostro numero di WhatsApp per raggiungerci e raggiungermi qui nel nostro studio di emissione, 079-382-6765. Questo ed altro, dicevamo a K, che anche questa sera comincia con la selezione musicale del nostro Corrado Antonini. E beh, partiamo proprio bene.
À ceux qui n'en ont pas, à ceux qui n'en ont pas, Rosa, Rosa, quand on fout le bordel, tu nettoies. Et toi, Albert, quand on trinque, tu ramasses les verres. Céline, Bataire, toi tu te prends des vestes aux vestiaires. Arlette, arrête. Toi la fête, tu la passes aux toilettes. Et si on célébrait ceux qui ne célèbrent pas? Pour une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas, à ceux qui n'en ont pas. Quoi les bonnes manières? Pourquoi je ferais semblant? De toute façon, elle est payée pour le faire. Tu te prends pour ma mère? Dans une heure je reviens, que ce soit propre, qu'on puisse y manger par terre. Trois heures que j'attends. Franchement, il est fabrique ou quoi? Heureusement que c'est que de verre. Appelle-moi ton responsable et fais vite, elle pourrait se finir comme ça, ta carrière. Oui, célébrons ceux qui ne célèbrent pas. Encore une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas, à ceux qui n'en ont pas. Qui ne célèbre pas. Encore une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas, à ceux qui n'en ont pas. Pilote d'avion ou infirmière, chauffeur de camion, hôtesse de l'air, boulanger ou marin pêcheur, un verre aux champions des pires horaires, aux jeunes parents bercés par les pleurs, aux insomniaques de profession, et tous ceux qui souffrent de peine de cœur, qui n'ont pas le cœur aux célébrations. Qui n'ont pas le cœur aux célébrations.
Lui è Stromae, cantante, rapper, produttore belga. Qui l'abbiamo sentito con un brano dal titolo Santé. Ieri mattina su Repubblica figurava un articolo dell'inviato da Londra Enrico Franceschini che si apriva così, cito: nei dintorni del Big Bang ci sono tanti monumenti a eroi del passato, Riccardo Cuor di Leone, Winston Churchill, l'ammiraglio Nelson, ma adesso nel cuore di Londra ce n'è uno dedicato a un'eroina del presente, immaginaria per di più, Bridget Jones. Allora io per prima cosa do il benvenuto a K, alla nostra prima ospite, Lisa Parola, buonasera.
Buonasera a tutte e tutti, buonasera.
Lisa Parola, lei è storica dell'arte, curatrice per Einaudi nel 2022, quindi recentemente ha pubblicato un libro dal titolo Giù i monumenti, una questione aperta, ci è parsa quindi davvero la nostra interlocutrice ideale per affrontare questo tema, no? Senta, Lisa Parola, la statua dedicata a Bridget Jones non è la prima dedicata a personaggi immaginari, no? Solo a Londra, leggendo l'articolo di Franceschini, ho scoperto che esistono già quelle che ritraggono Harry Potter, Charlie Chaplin e persino quel tenerone dell'orsetto Paddington, insomma è proprio un fenomeno, no? Però che porta, credo, a interrogarci sulla funzione che svolgono oggi i monumenti. A me verrebbe da dire che di base statue e monumenti dovrebbero servire a rappresentare quelle figure, quei valori attorno ai quali si cementa il senso di comunità. Però a questo punto mi chiedo se forse sbaglio e allora chiedo a lei come risponderebbe alla domanda a cosa servono statue e monumenti.
Rispondo con un'altra domanda, cioè se nel tempo globale abbiamo ancora bisogno di quel tipo di monumentalità che ha un piedistallo, che è iperrealista e via dicendo. La domanda che io avevo allora e che tengo ancora cara oggi, dando le risposte più diverse, è questo. Cioè abbiamo bisogno di monumenti, abbiamo bisogno di statue. Allora, in qualche forma sì, perché è vero che in alcuni casi, prendiamo il caso di Harry Potter, così andiamo subito alla questione. Harry Potter ha educato una generazione di giovani. Allora, certo. Se lo chiede a me, dico no. Se lo chiede a mio figlio, che con Harry Potter è cresciuto, probabilmente dice sì. E questo ci fa capire già quanto il monumento sia un oggetto complesso da indagare, perché a seconda della biografia, della storia, a seconda del punto di vista che lo guardiamo, il monumento cambia, sia questo Bridget Jones o Nelson. E dunque questo è il primo punto che dobbiamo tenere presente, cioè quanto in realtà queste forme che paiono così normali, riconoscibili, in realtà abbiano sotto il piedistallo una zona d'ombra, un non detto oppure un detto che cambia a seconda di chi siamo noi e da dove guardiamo. Questo è il primo punto.
Mi viene da dire però che lei magari non è cresciuta con Harry Potter, ma sarà cresciuta, non so, adesso leggendo Shakespeare o magari qualcosa di più pop che al momento non mi viene in mente, ma insomma non per forza, no? Magari si aspettava di vedergli dedicato una statua, magari sarebbe rimasta stupita, non lo so. Mio padre immagino sarebbe rimasto stupito da trovare una statua dedicata a Tex Willer nella sua città, per quanto lo potesse amare.
Allora qui dobbiamo passare un po' dal monumento al contesto urbano, anche se poi le due cose sono strettamente collegate, perché i monumenti stanno nel contesto urbano, anzi sono presenti proprio laddove, nelle grandi piazze, nei giardini, dove le comunità che plurali che abitano la città attraversano, vanno, vengono e via dicendo, guardano o non guardano. C'è negli ultimi decenni, possiamo dire più o meno da fine anni 90, primi 2000, quella che viene definita dai sociologi una vetrinizzazione degli spazi urbani, cioè sempre di più gli spazi urbani sono anche merce da vendere, devono essere, non amo la parola, perdonatemi, ma instagrammabili. E Bridget Jones, come Harry Potter, come l'orsetto, rientra esattamente in questo contesto qui, cioè la gente si ferma, la gente la gente, è brutto anche dire gente, le persone, scusate, si fermano, si fanno gli Instagram, li postano, e questo dà alla città un senso di vitalità.
Forse, insomma, una trovata di marketing urbano, di promozione turistica, no? Queste statue diventano un po', ci sta dicendo, delle occasioni da selfie che vengono così proposte, no? Allora, io leggevo che Ellen Fielding, che è autrice del romanzo da cui è stato tratto il film con René Zellweger, ha dichiarato che il successo di Bridget Jones travalica i confini dell'Inghilterra perché molte donne possono riconoscersi in lei. E però allo stesso tempo René Zellweger ha fatto notare come sì, la statua è vestita come la Bridget Jones degli inizi, ma le hanno dato il fisico della Bridget più recente, quindi in forma, tonica, palestrata. Insomma, non si è osato erigere una statua che la rappresentasse com'era, quando davvero milioni di donne si sono immedesimate in lei, ovvero col pigiamone e diversi chili di troppo sul divano. Insomma, a Londra pare che abbiano pensato fosse un po' too much, come si suole dire. Però qui torniamo forse un po' anche sul tema del realismo di queste rappresentazioni, della bellezza, di un'idea di estetica, del ruolo che svolgono, e poi anche c'è la classica questione, insomma, di come viene rappresentato anche il corpo femminile, no?
Allora, stiamo su Bridget Jones. Io ho guardato un po' di cose prima dell'intervista e sono rimasta veramente colpita dalle parole che si usano per parlare anche solo di un personaggio immaginario che però poi ha un fisico, perché è un'attrice, i mutandoni di Bridget Jones, la pancia di Bridget, è una cosa insentibile nel 2025, fine 2025, insentibile. Devo dire soprattutto i giornali italiani, ma quelli inglesi non hanno fatto di meno. E dunque questo è davvero una cosa che mi ha turbato molto. A tutti i lettori e le lettrici consiglio un libro importante che è Comunque Nude, che è uscito in Italia qualche anno fa e che documenta come comunque la donna nello spazio pubblico è sempre comunque tendenzialmente o proprio nuda o poco vestita. Ma la cosa ancora più offensiva è che questa figura di Bridget Jones, si parla di questo monumento, diciamolo, bruttino, perché comunque è iperrealista, non sposta niente al nostro, alla nostra riflessione, al nostro modo di pensare, con la minigonna, parlando di una pancetta accennata, parlando del fatto che così il pubblico può toccare forse quella pancetta perché porta fortuna. Io continuavo a leggere e non credevo.
Questo me l'ero persa, quindi probabilmente.
E non stiamo parlando di giornali secondari, certo. E non stiamo parlando né di testate né di giornali secondari. Per cui questo questo io ci tengo in modo particolare. Io sto producendo un progetto di Irene Pittatore, che è un artista, con Teatera Mia, che lo cura, sulla visibilità delle donne nello spazio pubblico, che dice proprio questo: cioè, o non c'è, o se ci sono, sono in quel modo lì. E questo è, a fine 2025, lo ripeto, è indicibile dopo tutto quello che ci sta accadendo intorno. E poi c'è un altro tema. Sì, mi fermo.
No, guardi, abbiamo ormai poco tempo, ma le faccio accennare all'ultimo tema sul quale mi pare stesse arrivando di slancio.
Allora, l'ultimo tema di slancio, che però per me è centrale, è andare a vedere chi sono i committenti. Quando si parla di privatizzazione o vetrinizzazione della città urbana, si dice questo, cioè a produrre questi monumenti sono i produttori cinematografici che, come dire, di nuovo per i loro interessi, per la loro visibilità, producono questi monumenti, di nuovo da un punto di vista di storico, artistico, estetico, assolutamente ne facciamo a meno, non ci scambia niente, ma sono invece dei prodotti economici importanti. E basta, io questo
No, è un punto effettivamente centrale questo anche della commissione, perché fa emergere, no, tutti gli interessi, diciamo così, poco ideali e romantici. No, se un tempo si erigeva la statua Orazio Nelson lì vicino all'ammiraglio, con tutto ciò che di guerresco e di violento questa figura portava con sé, ma insomma anche di vittorioso, no? L'uomo che così tuonò "England expects that every man will do his duty", no? Che ogni uomo faccia il suo dovere. Beh, adesso abbiamo la statua eretta a Bridget Jones. Torno a preferire l'orsetto Paddington, devo dire, tra le due. Comunque,
Lisa, comunque, che sia un caso, che sia l'eroe maschile o l'attrice femminile, quello che io continuo a dire, fate attenzione, i monumenti sono una cosa seria, perché hanno una narrazione dentro di noi, anche molto silenziosa, e dunque vanno osservati con cautela. Vanno trattati e osservati con cautela.
Certo, bisogna capire sempre che cosa c'è dietro, qual è il messaggio che vogliono far passare. Lisa Parola, io la ringrazio ancora, ricordo il suo libro "Giù i monumenti, una questione aperta", per chi volesse affrontare il tema, che così insomma noi abbiamo un po' sfiorato quest'oggi partendo da questa notizia curiosa che abbiamo trovato sui quotidiani. Grazie e a una prossima occasione.
Grazie mille a tutti gli ascoltatori e buona serata. Arrivederci.
Limpia la fina, la porcellana, rota la china. Limpia la fina, la porcellana, idea mana, luz que ilumina, ruina divina. El placer anestesia mi dolor. El dolor anestesia mi placer. Lo que tengo, lo que hago, mi valor. Y el dolor siempre vuelve a aparecer. En ti no creo, hasta que te derrames en mi pecho. Dentro mi corazón y mi cerebro. Como un cubata cae en mi garganta y se vierte mi pelo hasta el suelo. Ego sam nil, ego sam lux mundi.
Ego sam nil, ego sam lux mundi.
Ego sam nil, ego sam lux mundi.
Y mi
ego sam lux mundi.
Know that you fe.
Traje algo pa' que tú te relajes. Aquí tienes este homenaje. Soy la diva del tigreaje. Traje algo que te pueda coraje. En tu lore falta viaje, pero a ti te sobra equipaje. Te puedo enamorar, yo te puedo inspirar, te puedo envenenar y te puedo curar, yo te puedo elevar, yo te puedo humillar, para bien o para mal. Transformar don antes de te haru. Kimi ni dai nashi ni sareru mae ni. Yabai yatsu te omo kana. Motte umareta sai no nano. Motte umareta sai no nano. Watashi wa kaos no yo. Datte kamisama ga kimeta koto. Datte kamisama ga kimeta koto. Traje algo pa que tu te relaje. Aquí tienes este homenaje. Soy la diva del tigreaje. Traje algo que te pueda coraje. En tu lore falta viaje, pero a ti te sobra equipaje.
Oh,
E questa era Porcelana, un brano tratto dal disco di Rosalía appena uscito, si chiama Lux. Lei è una cantante catalana della quale stanno parlando tutti. Io non mi dilungo su chi sia Rosalía, se non la conoscete, non ne avete letto, non l'avete sentita. Perché? Perché domani in onda il nostro buon Lorenzo Luporini ci aiuterà a darci un tono e colmerà tutte le nostre lacune in merito. Ma per noi è il momento dell'aperitivo, degli anacardi. Gli anacardi, insomma, lo sappiamo, no? Se li avete guardati qualche volta, sono un po' storti. Nessuno si è mai lamentato del fatto che siano storti o gliene ha fatto una colpa. Sono per natura storti, difettosi, forse anche fieramente difettosi. Insomma, sono perfetti per il tema che vogliamo affrontare adesso, cioè parlare dei propri fallimenti a testa alta. Questo è il tema che occuperà lo studio Foce di Lugano questa sera. L'evento è la Fuck Up Night, che potremmo tradurre smussare, non lo ripeterò spesso il titolo di questo evento, come notte dei disastri, dei grandi errori, eccetera. È un evento, ma anche un movimento nato in Messico nel 2012, adottato in molti altri paesi. Questa sera i relatori provenienti da diversi settori professionali racconteranno i fallimenti che hanno collezionato durante il loro percorso, risponderanno poi alle domande del pubblico. Insomma, noi abbiamo deciso di parlarne con chi ha portato questa idea, questo movimento in Ticino. Modererà la serata Romina Henle. Buonasera, benvenuta a Rete 2.
Buonasera, grazie per l'interesse.
Lei è coach per individui, gruppi, su temi che riguardano proprio le traiettorie professionali e l'intraprendenza, la soddisfazione, la resilienza. Eppure lei ha importato in Ticino un evento e un movimento che si occupa dei fallimenti. Allora, ci spieghi un po' meglio, per favore, come nasce questo movimento e che cosa succederà poi effettivamente questa sera?
Come diceva, le Fuck Up Nights sono un movimento nato in Messico una decina di anni fa. L'obiettivo è normalizzare l'errore e mostrare quanto possa essere formativo. Nella Svizzera italiana l'ho introdotto perché credo che tutti, nella vita professionale e anche personale, possiamo beneficiare di uno spazio più autentico, dove ci si sente ispirati anche a condividere ciò che non è andato come previsto, e ovviamente non solo nella Svizzera italiana.
No, direi di no.
E mi chiedeva anche come si svolge la serata. La serata è semplice e dinamica, ci sono tre relatori, ognuno con un racconto breve diretto del proprio fallimento. Non usiamo slide, non usiamo testo, solo immagini accompagnatorie alla narrazione dei protagonisti. Desideriamo che la condivisione resti immediata, personale, e dopo ogni intervento c'è uno scambio con il pubblico.
Ecco, Rominelle, io mi chiedevo, ma il registro di queste serate, io non saprei bene cosa aspettarmi, perché il nome del movimento mi fa pensare a qualcosa anche di un po' scanzonato, no? Sì, prendiamo sul serio i nostri fallimenti, ma magari li raccontiamo anche con quel po' di clemenza e di ironia che ce li rende un po' più digeribili, oppure devo aspettarmi qualcuno che sale sul palco e molto seriamente squaderna quello che è un percorso di difficoltà, di ostacoli, per poi poterne fare evidentemente tesoro, no? Condiviso. Come si svolge?
Diciamo che la serata è allo stesso tempo serissima, tra virgolette, e leggera. Le persone del pubblico ascoltano con rispetto le persone sul pubblico, che si aprono, che si rendono vulnerabili, e allo stesso tempo i relatori ci mettono anche dell'ironia e anche delle altre emozioni, perché comunque fallire fa anche male.
Ah beh, sì, certo, ma e quindi, insomma, però lei diceva c'è, cioè, il risvolto positivo, no? Poi anche del forse riconoscere e imparare dai propri errori, un po' lì la chiave?
Sì, esattamente. I fallimenti sono la parte meno raccontata dei nostri percorsi, ma spesso la più educativa. Dai successi impariamo meno, dagli errori moltissimi. A questi eventi i fallimenti vengono valorizzati, non celebriamo l'errore in sé, ma ciò che permette consapevolezza, cambiamenti, nuove direzioni.
Beh, anche perché poi le persone che noi identifichiamo come persone di grande, indiscutibile successo hanno attraversato sicuramente dei fallimenti, no? Non è uno stato permanente dell'essere quello del fallimento, fortunatamente. Insomma, io ricordo allora che allo studio Foce di Lugano questa sera alle 18, quindi a breve, insomma, la ringraziamo anche per questo, per essere stata in collegamento con noi, nonostante fervano i preparativi di questo evento, la Fuck Up Night. Se gli date un altro titolo l'anno prossimo, per me sarà più difficile trattare, sarà più facile trattare dell'argomento in radio, glielo dico subito. No, insomma, Rominelle, grazie per essere stata con noi, buon lavoro e buona serata quindi.
Grazie mille, se posso solo precisare, sì? L'evento inizierà alle 18.30, apriamo le porte, certo, alle 18, così che chi vuole eventualmente ha ancora il tempo di raggiungerci.
Benissimo, la ringrazio, ha fatto bene, una buona serata.
Grazie a lei, arrivederci.
Lei è una cantante sudafricana, si chiama Lorraine Klaasen ed è accompagnata qui dal chitarrista sempre sudafricano Mongezi Ntaka. Sponono è il titolo di questo brano del 2022, beh, insomma, ci ha portato davvero lontano con l'immaginazione, il ritmo. Adesso abbiamo l'informazione con il notiziario per noi delle 17.30, ci ritroviamo subito dopo a K, con K e spalla. Questa sera sarà con noi Valeria Palumbo. K.
This is a special place, but how many days do I
È una cantante e chitarrista americana di origini giapponesi, si chiama Mei Simones. Il brano che abbiamo appena ascoltato è Dumb Feeling, pubblicato proprio di recente, anche questo nel 2025, ci porta alle 17:38 minuti. Sandra Sain al microfono di K per questa puntata e beh, adesso sono stata raggiunta dalla nostra ospite e protagonista di K e spalla di questa sera, Valeria Palumbo, ben trovata.
Buonasera, buonasera a tutte e a tutti.
Allora, Valeria, quando ci siamo sentite per preparare questo appuntamento, hai buttato lì un paio di cose che mi hanno colpito. Una la usiamo un po' tipo titolo, no? Cioè, forse la natura non ha sempre ragione, che già mi piace, mi incuriosisce, ma tutta la tua riflessione è quella che ci proponi questa sera. Insomma, parte da un libro, Uniti per la vita, lo firmano Maurizio Casiraghi e Telmo Pievani, e ha a che fare con la teoria dell'evoluzione di Darwin. Allora, a te la parola intanto per spiegarci di cosa si tratta e poi quali sono le tue riflessioni, insomma, partendo da qui.
Allora, beh, prima di tutto va detto che l'evoluzione di Darwin, la teoria di Darwin è solida, è certa, oltre ogni ragionevole dubbio, ma è della metà dell'Ottocento, quindi è superata, perché nel frattempo siamo andati avanti. E avanti sono venuti fuori degli altri personaggi. Quello che più, forse più, incuriosisce di più è Lynn Margulis. Chi era Lynn Margulis? Prima di tutto è una donna. E questo è stato il primo
ostacolo
che le sue teorie si diffondessero rapidamente. E lei spiega che gli esseri viventi cooperano meglio, vivono in simbiosi. La simbiosi è la parola chiave, cioè vivono insieme organismi che appartengono a specie differenti, e questa è una costante della vita. Non c'è organismo in natura che non sia in simbiosi con altri, e le interazioni, che a volte sono positive ma a volte sono negative, sono proprio inevitabili, come mangiamo, come bere, come respiriamo, per quanto riguarda noi. Quindi l'evoluzione oggi è questa cosa qui. Solo che ancora nei manuali di simbiosi, almeno nei manuali scolastici, si vede parlare poco, perché le due teorie, l'evoluzione di Darwin e quella della simbiosi, sono state messe in contrapposizione.
Ah, ecco, e invece, insomma, qui partiamo quindi da quello che è un problema, come spesso succede, no? Di divulgazione scientifica. Ad esempio, io ho scoperto di recente che non esiste solo il regno animale e quello vegetale, no? Ma ad esempio ci sono tutto il grandissimo, vastissimo mondo dei funghi, che costituisce regno a sé, ma nessuno a scuola, nonostante la cosa fosse già stata accertata, no, dalla ricerca accademica scientifica, me ne ha mai parlato. Quello che tu ci sottoponi, insomma, è un altro caso importante, ecco. Però torniamo allora all'evoluzione, no? Tu dicevi la simbiosi, l'evoluzione in termini darwinistici, e la loro interpretazione anche è stata spesso forse così un po' fuorviata da interessi altri, no? L'aderire a una piuttosto che all'altro era forse il frutto di una visione anche politica del mondo della vita.
Ma sì, questa è la cosa curiosa. Tra l'altro, a proposito di funghi di cui parlavi, i licheni sono una cosa meravigliosa, perché sono un insieme di un fungo più un organismo fotosintetico più un lievito, quindi proprio un mondo che non ci avevano fatto esplorare. Allora, qual è il punto che giustamente hai sottolineato? Che queste teorie che spiegano il funzionamento della natura poi invece sono state utilizzate per, non solo per spiegare, ma addirittura per spingere certe strutture sociali e politiche umane. E quindi allora quella del darwinismo è stata quella sì proprio sfruttata per dire ecco, il capitalismo, quello più feroce, quello liberistico, quello che spinge alla competizione di tutti contro tutti, è giustificato dal fatto che, come ha detto Darwin, la competizione è una feroce competizione, l'evoluzione è una feroce competizione, vince il più forte. Dall'altra parte, e devo dire che Lynn Margulis un poco ha contribuito a questa cosa qui, perché lei era molto contraria, dall'altra parte ci sarebbe invece questa cooperazione armoniosa, e quindi no, in realtà la natura si basa su simbiosi e cooperazione, quindi è più una comune hippie, diciamo così. Solo che non è vero nell'una o nell'altra, evidentemente nelle società umane. La cosa, devo dire, ancora più grave è che, per esempio, il darwinismo è stato molto usato per giustificare la sopraffazione, il predominio degli uomini sulle donne, basato sul fatto che gli uomini sarebbero più forti. E questo è anche curioso, perché invece forse bisognerebbe parlare di chi è meglio adattato, e su quello ce la battiamo molto bene. Sono più forti e per questo avrebbero il predominio, mentre viceversa dall'altra parte dicono: no, vedete, la simbiosi, la cooperazione fanno pensare a una società matriarcale, ma anche questa è una forzatura.
Sì, poi appunto stavo pensando al darwinismo utilizzato anche, no, come fondamenta per politiche estremamente ferocemente discriminatorie, no? Insomma, davvero poi questi modelli scientifici, queste teorie, poi che hanno, come giustamente dicevi, no, hanno entrambe un fondamento, si integrano in qualche modo, poi vengono tirate un po' per la giacchetta, no, dagli uni e dagli altri. Il che però appunto sollevano un po' che domande sul nostro rapporto con la scienza e dicevamo anche sul nostro rapporto con la natura, no?
C'è stata Jane Goodall, che purtroppo è scomparsa di recente, che per esempio diceva: non guardiamo appunto alla natura con questi occhi umani alla ricerca di nostri modelli, perché i primati, che chi meglio di lei li conosceva, a volte sono estremamente solidari, a volte sono assolutamente feroci, si mangiano anche i loro cuccioli. E devo dire che questa riflessione in realtà però è antica. In questi giorni è uscito un nuovo film sul Frankenstein di Guillermo del Toro. Beh, Frankenstein, strepitosa opera di Mary Shelley, è proprio una riflessione anche su questo, cioè che cosa noi possiamo creare. Innanzitutto perché gli uomini, quando si mettono a creare in maniera artificiale, si dimenticano sempre
un pezzo, diciamo così. Gli resta in mano al bullone dell'IKEA che non sanno dove mettere. Sì.
Però è anche vero che Mary Shelley era andata oltre, cioè lei diceva: è un mostro solo ciò che creiamo artificialmente, o un mostro può essere anche ciò che è creato naturalmente? Lei, nascendo, aveva procurato nella mamma lei no, ovviamente, ma insomma la mamma aveva avuto delle febbri che le avevano portata a morte, quindi c'è anche una riflessione profondissima della Shelley su invece la mostruosità della maternità, ma anche appunto su questa illusione nostra di controllo della natura. Lei ha scritto un altro libro bellissimo, si chiama The Last Man, del 1826, in cui, guarda caso, ipotizza una pandemia che è molto simile al Covid, cioè passa per il respiro, e dice proprio questo: pensavamo di controllare la natura e la natura con una sola schicchera ci ha distrutto.
Valeria Palumbo, insomma, io mi stavo prendendo appunti, quanti consigli di lettura questa sera. Uniti per la vita, Maurizio Casiraghi, Telmo Pievani, poi beh, non mi spingo fino insomma al lavoro scientifico, alle ricerche di Lynn Alexander, perché io non ne avrei le competenze, insomma, ma magari qualcuno dei nostri ascoltatori vuole cimentarsi. E poi abbiamo parlato del film di Guillermo del Toro, di Mary Shelley e dei grandi classici, insomma, che sono usciti dalla sua penna. Grazie Valeria Palumbo, è stato un piacere sentirti anche questa sera.
Grazie a voi per l'ascolto, a tutte e a tutti.
A presto, una buona serata e buon lavoro.
A presto.
Lei si chiama Yasmin Hamdan, è una cantante libanese. Oggi davvero le musiche scelte per noi da Corrado Antonini ci portano in giro per il mondo ad esplorarlo nelle sue forme espressive più recenti. Dicevamo dal Libano Yasmin Hamdan con questa Shmali e poi invece no, poi insomma torniamo a un grande classico. Il grande classico è quello di Van Morrison, della sua voce, con questa Down to Joy.
going down. Something quite, quite profound. Then I cried out loud. I had a brand new story. I was coming down to Troy. She was standing there before me. When I was coming.
Ora parliamo del catalogo di una mostra che non esiste. Così l'editore Elekta definisce sul suo sito The Baricco Book, curato da Annalisa Ambrosio e Paolo Di Paolo, e il libro è evidentemente dedicato allo scrittore Alessandro Baricco. Raccoglie 99 oggetti significativi ad illustrare la sua biografia e la sua opera. Allora, ce ne dice di più proprio la curatrice Annalisa Ambrosio, che è anche direttrice didattica della laurea triennale in scrittura della Scuola Holden e che Alessandro Baricco, insomma, lo conosce bene e ci lavora da tempo. Buon pomeriggio a K, benvenuta Annalisa Ambrosio.
Grazie, contenta di essere con voi e di parlare del Baricco Book.
Allora, senta, fin dalla copertina, fin dal titolo, ma diciamo l'immagine di copertina, no? Una B gigantesca, di quelle con le lucine colorate che ci richiamano un po' le insegne della vecchia Hollywood, no? Dei Night, eccetera, come quello di un camerino di un divo, forse, no? Questa copertina sembra da subito celebrare Alessandro Baricco non solo come scrittore. No? Allora le chiedo quali sono gli aspetti di questa figura, del suo personaggio pubblico che hanno richiamato la vostra attenzione e che trovano posto, raffigurazione nel Baricco Book.
Ha centrato un punto fondamentale, infatti sulla quarta di copertina c'è anche una citazione di Baricco che appunto dice ho sempre pensato che fare lo scrittore non sarebbe bastato. E l'idea di Paolo è stata quella di creare un museo, una mostra di un contemporaneo, cioè di prendere un fenomeno letterario come è stato Baricco nel tempo e di dargli addirittura lo spazio che di solito appunto definiamo museale, no? Mm-hmm. E per farlo però era molto importante che non fosse uno scrittore che aveva, diciamo, solo raccontato sulla carta, ma che fosse una persona che aveva un'opera il più tridimensionale possibile. Perché questa raccolta di oggetti appunto insiste molto su tutto il resto che Baricco ha fatto come autore, oltre ovviamente a scrivere libri. Una delle diciamo, difficoltà compositive di mettere su una mostra che non esiste è stata trovare degli oggetti che appunto non fossero solo libri, quindi ci sono un paio di scarpe che sono diciamo un cimelio della scuola Holden, c'è una bottiglia dedicata ad Emmaus, ci sono un paio di guantoni di quando studiava per scrivere le parti della box nel libro, nel romanzo City e così via.
Senta, ma è un libro su una mostra che non esiste con anche degli oggetti che non esistono, perché leggevo che ad esempio c'è l'umanofono di Castelli di Rabbia, no?
Esatto, questo è molto importante. Con Paolo Di Paolo ci siamo un po' dati delle regole su come selezionare questi oggetti. La regola numero uno, che appunto puntava a non fare di questa mostra una specie di celebrazione agiografica di Baricco, ma diciamo uno studio condotto in maniera un po' artistica, la prima regola era quella di evitare tutti gli oggetti diciamo personali, no? Troppo intimi, troppo privati, ed è qualcosa che quindi non trova spazio nella mostra. Un'altra regola importante consisteva nel trovare degli oggetti che fossero d'invenzione, quindi che venissero direttamente dalle opere. E quindi alcuni oggetti appunto non esistono, l'umanofono è uno, le lampadine dello studio di Mr. Green e poi c'è il circuito di Ultimo Parri del romanzo Questa Storia, e lì abbiamo dato appunto un po' di filo da torcere ai grafici che hanno lavorato moltissimo per questo libro e per questa mostra.
Senta, ma questa mostra rimarrà ideale oppure prima o poi potrebbe prendere forma? Perché nei comunicati stampa c'è un ancora messo tra parentesi, no? Quando di una mostra che ancora non esiste. La vostra ambizione esatto. È portarla in uno spazio espositivo reale?
Potrebbe capitare, prima o poi, è una cosa di cui abbiamo fantasticato. Gli oggetti sono 99 proprio nell'idea che magari invece un centesimo un giorno avrà il diritto di essere esposto in una mostra diciamo esistente, reale. Una parte però molto bella di questo lavoro è stata quella di immaginare dove collocare questa mostra che non esiste. Inizialmente pensavamo a un aeroporto, in particolare a un aeroporto giapponese che si trova poco a sud di Osaka, che è stato disegnato da Renzo Piano ed è diventato attivo diciamo dal 92, quindi dello stesso anno del primo libro, diciamo romanzo di Baricco, Castelli di Rabbia, e poi invece ci siamo spostati su un ipotetico palazzo veneziano elegantissimo e anonimo, e adesso in questo momento la mostra che non esiste tra le pagine però si ambienta lì.
Ok, senta, però anche qui torno su un tema, no? Lei prima diceva come scegliere gli oggetti, abbiamo evitato cose che fossero personali della persona Alessandro Baricco, quindi avete evitato il culto della persona, però io devo rifargliela comunque questa domanda e chiederle di approfondire, ma non c'è un po' di culto della personalità però dietro questa operazione?
Ma allora, di culto più che della personalità, del fenomeno. Questa è una cosa che ci siamo detti molto spesso all'inizio, cioè cercare di, proprio in questo senso, evitando la geografia, di domandarci come mai ci è venuto da fare questo lavoro proprio su Baricco e non su altre personalità e non su altri scrittori e scrittrici. E la risposta è che ha rappresentato un fenomeno e questo fenomeno è stato transmediale, infatti quello che di cui ci siamo accorti stilando la lista dei 99 oggetti, che spesso ci veniva da rappresentare, da scegliere dispositivi digitali, narrazioni avvenute su appunto su mezzi che non erano la carta stampata o la televisione. Baricco è stato sempre ed è ancora estremamente sperimentale rispetto al dove portare avanti le narrazioni e le storie, e questo aspetto secondo me è un po' centrale ed è il motivo per cui è stato possibile far esistere una mostra che non esiste su di lui e non su altre personalità.
Lui è stato coinvolto in qualche modo in questo progetto?
Sì, gliel'abbiamo raccontato, poi per lungo tempo non gli abbiamo spifferato nulla e poi insomma alla fine ovviamente gli abbiamo fatto vedere il lavoro prima che andasse in stampa, e la cosa più interessante che è uscita parlando anche con lui è ovviamente una cosa fondamentale, cioè perché fare una mostra per di più che non esiste su un autore vivente, no? Cioè come comportarsi rispetto al fatto che il tuo oggetto di studio è lì, continua a produrre, che quindi questo libro, per esempio, un'obiezione possibile è: ma sarà già vecchio tra 2 anni, perché nel frattempo altri oggetti verranno così partoriti dall'immaginazione e dall'arte di Baricco. Però abbiamo provato anche con lui subito a tirare giù questo principio della non cronologia, cioè non c'è nessun tipo di ordinamento cronologico. Questa è l'unica indicazione che è venuta dalla condivisione con lui. Per il resto è stato un lavoro che io e Paolo abbiamo condotto diciamo in maniera solitaria, cioè collettiva, ma noi due, insomma, solitaria, senza più coinvolgere il nostro oggetto di studio.
Beh, insomma, ne sarà stato gratificato l'oggetto di studio, posso sperare.
E speriamo di sì. Poi appunto il senso è stato fare questo viaggio anche un po' alternativo, un po' strano, e costruire anche un oggetto in questo Mondadori Electa. È stato poi un interlocutore veramente molto brillante, che fosse un po' nuovo, che fosse un luogo in cui fare finire una forma di critica letteraria, diciamo, meno austera a quello a cui siamo abituati, e con uno spazio decisamente diverso, cioè senza affidare la riflessione su un autore magari a un singolo articolo, a un editoriale o a un saggio breve, ma a una mostra, appunto.
Annalisa Ambrosio, con lei abbiamo parlato, lei che è curatrice insieme a Paolo Di Paolo di questo The Baricco Book, l'editore è Electa, lo citava poco fa, un'operazione sicuramente interessante per una persona, un personaggio, uno scrittore, una personalità, un fenomeno, insomma le sfaccettature di Alessandro Baricco sono la sua una figura prismatica sicuramente di intellettuale, di scrittore, e forse i tanti riflessi di questo prisma avete cercato di condensarli all'interno delle pagine di questo volume. Grazie per essere stata con noi, Annalisa Ambrosio, e una buona serata e a presto.
Grazie a voi, a presto.
E assim foi então nosso começo, teu olho safado quis prender o meu, mão esquerda foi para aqui, direita foi para ali, e me deixe assim primeiro para sua. Mas não consegui fugir. Levaste-me assim na brincadeira. Levaste-me assim na brincadeira. Levaste-me assim na brincadeira. Assim foi então nosso começo, teu olhar safado quis prender o meu, mão esquerda foi para aqui, direita foi para ali, e me desse assim primeiro abraço, eu fui percebendo teu olhar em mim, mas não quis saber, não quis me envolver, eu bem que tentei escapar, mas não consegui fugir. Levaste-me assim na brincadeira. Levaste-me assim na. Eu bem que tentei escapar, mas não consegui fugir. Levaste-me assim na brincadeira. Levaste-me assim na brincadeira. Levaste-me assim na brincadeira. Levaste-me assim na.
Un'altra splendida voce femminile questa sera a Kappa, lei è Luiana Abrantes, è una cantante luso angolana. L'abbiamo sentita con Enamorada. Fermati gli aggressori di Corso Como, uno è figlio di un bancario. Ad attirare la mia attenzione ieri leggendo i quotidiani è stato questo titolo. In realtà il titolo poi mi si è offerto direttamente sullo schermo del cellulare grazie alle notifiche push che ho attivato dai siti di varie testate nazionali e internazionali per essere aggiornata tempestivamente sull'attualità. Beh, poi il tempo ha chiarito l'opinabilità nella gerarchizzazione delle notizie e nella considerazione o identificazione delle stesse. In questo caso la notifica arrivava dal Corriere della Sera e non mi ha sorpresa, purtroppo. Quel "uno è figlio di un bancario" rivela ingenuità, se vogliamo attingere alle nostre risorse di buona fede, o una logica scandalistica, se vogliamo riconoscere ai colleghi giornalisti una certa competenza professionale, quella sufficiente a compiere scelte consapevoli per aggiudicarsi un buon numero di click. Sottolineare che uno dei ragazzi che a Milano ha mandato in coma e reso molto probabilmente invalido a vita un 22enne malcapitato per rubargli 50 euro, sottolineare che uno di questi ragazzi è figlio di un bancario, titilla tutti i nostri pregiudizi, mette in discussione l'istituzione famiglia, il concetto di buona famiglia. E oggi un po' tutti i quotidiani ci riservano un registro di questo tipo nell'affrontare il tragico caso di cronaca, no? Si legge di ragazzi cresciuti in un quartiere della Monza bene, famiglie regolari e persino con grande enfasi si legge di estati trascorse all'oratorio del quartiere. Ma davvero ci può sorprendere che chi si macchia di crimini violenti provenga da un contesto socioculturale privilegiato, non sfavorito o svantaggiato? Pensiamo solo al fenomeno della violenza di genere, ai femminicidi. Non tutte le statistiche e gli studi rivelano come questo genere di abusi non escluda nessuna categoria o fascia di reddito. Così come l'uso o l'abuso di stupefacenti è, diciamo, equamente e democraticamente diffuso nelle varie fasce della popolazione. E le cronache urbane di grandi e piccole città ci hanno raccontato di figli di eminenti politici o personalità pubbliche che hanno avuto non pochi inciampi e in alcuni casi sono stati anche chiamati a risponderne in tribunale. Insomma, oggettivamente, perché affrontare il fatto come se fosse sorprendente? Beh, perché chi legge i giornali appartiene a quella classe media che si vuole pensare migliore, che vuole pensare i propri figli migliori. Migliori degli altri, che hanno avuto meno possibilità, meno occasioni, che sono cresciuti in un contesto meno protetto. E quindi chi scrive i giornali ci rassicura. Tranquilli, si tratta di un'eccezione che il figlio di un bancario, non di un banchiere, di un bancario, e sono a migliaia e migliaia, si comporti così. Ora, io non voglio dire che sia la norma. Non è la norma che un ragazzo si comporti in questo modo, che aggredisca qualcuno così brutalmente, poi per pochi spicci. Ma a volte essere consapevoli dei nostri timori, dei nostri pregiudizi, delle nostre illusioni potrebbe essere utile per capire meglio i giornali e il mondo dei media e per guardarli davvero questi ragazzi.
Don't tell me you don't know what love is when you're old enough to know better, when you find strange hands in your sweater, when your dreamboat turns out to be a footnote. I'm a man with a mission in two or three editions. I'm giving you a longing look. Every day, every day, every day, every day I write the book. Chapter one, we didn't really get along. Chapter two, I think I fell in love with you. You said you'd stand by me in the middle of chapter three, but you were up to your old tricks in chapters four, five, and six. Now I'm giving you a longing look. Every day, every day, every day, every day I write the book. The way you walk, the way you talk and try to kiss me and laugh in four or five paragraphs. All your compliments and your cutting remarks are all captured here in my quotation marks. 'Cause I'm giving you a longing look every day, every day, every day, every day I write the book. Don't tell me you don't know the difference between a lover and a fighter. With my pen and my electric typewriter, even in a perfect world where everyone was equal, I'd still own the film rights and be working on the sequel. Now I'm giving you a longing look every day, every day, every day, every day I write the book. I'm giving you a longing look every day, every day, every day, every day I write the book. I'm giving you a longing look every day, every day, every day, every day I write the book. I'm giving you a longing look every day, every day, every day, every day I write the book.
Allora, era già di base una canzone bellissima di Elvis Costello, questa Every Day I Write the Book. Qui l'abbiamo sentita nell'interpretazione di Paul Armfield, che è un cantante inglese che ha appena pubblicato un disco che ha per titolo Between the Covers, Nine Songs for Bibliophiles, cioè 9 canzoni per bibliofili. Insomma, direi che è l'album ideale per noi di Rete 2, ma c'è un'altra scoperta che adesso vi propongo. Grazie insomma al lavoro di Corrado Antonini, ed è un singolo appena uscito, un singolo storico, perché è quello che riunisce David Byrne e Brian Eno insieme. Si chiama T-shirt, l'hanno scritto insieme, è già stato testato dal vivo, no? Durante alcune tappe, alcuni concerti che sono serviti a lanciare l'album Who is the Sky, che sentiamo e sentite, avete sentito anche qui sulle nostre frequenze, e a partirà poi con il tour. Insomma, noi ci prepariamo adesso ascoltando questa canzone che appunto ha per titolo T-shirt di David Byrne, scritta assieme a Brian Eno, e poi chissà, magari qualcuno di noi, qualcuno di voi riuscirà a intercettarli anche durante la tournée del prossimo 2026. Ve ne racconteremo. E beh, insomma, si riconosce la mano David Byrne, Brian Eno, T-shirt. Sul sito rsi.ch, nella sezione Edu e sulle pagine Wikipedia degli argomenti corrispondenti, si possono trovare 34 brevi video che spiegano il funzionamento di fenomeni diversissimi tipo la calvizie, il disturbo ossessivo compulsivo, la formazione dei cristalli, il conclave, gli effetti della cocaina. Vedete che quando diciamo diversissimi diciamo davvero diversissimi. Insomma, sono stati rilasciati con licenza Creative Commons, il che permette di usarli in attività didattiche. È un progetto SSR che ha coinvolto le 4 unità aziendali, si chiama Sapere per Tutti. Ben trovato, benvenuto a K, Davide Conconi.
Grazie, buonasera a tutte e a tutti.
Allora, grazie anche da parte mia. Allora, Davide, tu sei produttore del Giardino di Albert e sei una delle persone coinvolte, no, in questo progetto Sapere per Tutti, che innanzitutto un po' banale, ma insomma si parte dalle fondamenta. Ti chiederei di descriverci, e capendo un po' che cosa si trova in questi video, come è nata l'idea, qual è l'obiettivo di un progetto di questo tipo.
Sì, il progetto, diciamo, è nato come pilota nella consorella SRF di lingua tedesca l'anno scorso. Loro già hanno individuato un certo numero di video che sono stati caricati sul loro sito e in Wikipedia per essere scaricati dalle persone, utilizzati e magari anche modificati. Ha avuto successo e da quel pilota, diciamo così, è nato il progetto nazionale che ha coinvolto tutte le consorelle, compresa la RSI, e visto che si trattava di video soprattutto nell'ambito scientifico, è il Giardino di Albert, la redazione che si occupa di divulgazione scientifica, a prendersene carico, ad essersene prese carico.
Beh, insomma, davvero mi sembra molto originale. Abbiamo bisogno di capire un po' meglio con te, perché adesso parlavamo di Wikipedia. Quello è l'unico sbocco, diciamo così, che avranno questo tipo di video, oltre magari alla possibilità di essere utilizzati, si diceva, nelle scuole forse. Quali saranno le declinazioni, gli usi che avete immaginato per questo materiale?
Ma noi speriamo che vengano utilizzati e molto. Il primo pensiero va a insegnanti, studenti che potranno utilizzarli liberamente per le proprie lezioni, per studiare, per spiegare qualcosa a un amico, un collega, veramente a largo raggio. In più il popolo wikipediano potrà ulteriormente utilizzarli scaricandoli, modificandoli, trasmettendoli, e noi speriamo così di partecipare a inondare, anche se per ora i numeri sono piccoli, internet con contributi che sono originati da redazioni scientifiche, dunque contenuti scientifici validati, che vogliono anche combattere la disinformazione che circola adesso in rete e che ci preoccupa.
Allora, se noi sappiamo come funziona Wikipedia, pensiamo a un testo, no? Io lo voglio editare, voglio aggiungere dei dettagli, sono libera di farlo, ma intervenire su un video è una cosa forse un po' più complicata, o per me che sono boomer sembra tanto complicato?
No, non è così complicata, perché esistono software che ti permettono di scaricare il video e poi di rimontarlo come vuoi.
Ed è successo a qualcuno dei vostri lavori?
Per ora non ne sono a conoscenza, però so che pochissime ore dopo il caricamento dei video alcuni sono già stati tradotti in altre lingue. I video, va specificato, sono disponibili nelle 3 lingue nazionali. Ogni video è stato tradotto in una delle 3 lingue, nelle 3 lingue, e dunque esistono le versioni in tutte le lingue nazionali. Però alcuni video già sappiamo che sono stati sottotitolati in portoghese e in spagnolo. Questo vuol dire che amplia e di molto la platea dei possibili fruitori di questo video. Sappiamo anche che, per esempio, per quanto riguarda il gusto, la pagina Wikipedia del gusto, è già comparso il video della RSI proprio nostro, che spiega come funziona questo senso nel corpo umano.
Oh, che interessante. Senti, ma i temi come sono stati scelti? Perché io ne ho letti alcuni e veramente si spazia molto, no?
Si spazia molto perché in realtà è una seconda vita che diamo, o magari anche una terza che diamo a questi video, perché ogni unità aziendale ha cercato nei propri archivi e ha scelto dei video che dovevano rispondere a certi parametri. Per poter essere caricati su Wikipedia dovevano essere praticamente animazioni grafiche di corta durata che non presentassero visi di persone riconoscibili, eccetera, perché poi andando incontro alla trasformazione che subiranno libera, era meglio che non ci fossero, appunto, per esempio, persone riconoscibili. Certo. O altro. Dunque questo ha ristretto la ricerca, i temi, però abbiamo trovato un sacco di video, è stato come scendere in miniera e cercare la pietra preziosa. Abbiamo trovato molti video e questi poi hanno, grazie a questo progetto, i fondi di questo progetto sono stati magari ritoccati, rimontati per essere adattati al contenitore che doveva essere Wikipedia. Dunque c'è stato un ulteriore lavoro. Questo ha fatto sì di portare una trentina di video alla fine, 31 se non erro, moltiplicato per le tre lingue nazionali, che riguardano temi che vanno dal gusto al sincrotrone, come funziona il sincrotrone, fino
già a... cos'è il sincrotrone? Io sono ferma alla puntata precedente, prima cos'è e poi come funziona.
Esatto, e ai temi per esempio che hai citato tu in entrata.
Allora, io ricordo che il progetto si chiama Sapere per Tutti, lo si trova sul sito rsi.ch nella sezione Edu, evidentemente vista l'ambizione, insomma, anche didattica, della quale Davide Conconi ci raccontava, nonché sulle pagine Wikipedia degli argomenti corrispondenti. Quindi se siete curiosi andate a cercare calvizie su Wikipedia e troverete uno di questi. A me risultano 34 video, Davide, ma insomma sono più di 30 video di questo progetto SSR. Davide Conconi, grazie per essere stato a K e buon lavoro.
Grazie a voi, buona serata.
Esco da me, in tutto non m'amavo granché. Il nano mi guarda felice, non sa quel che dice, se la canta per sé. Tutta per me, la giostra di Zampano tace e gira con gli occhi di brace il cavallo di Troia che alla zingara piace. Marido, perché non ho più mal, non ho più da pensare. Fuggo da me, non basta amarmi, vengano a cercare. Sposami al mattino, abbandonami in cammino, il branco non aspetta che passare. Luce che mi incanta, melassa che m'abbranca, si svendono i miei sogni di virtù. Tutto per voi, mi piego ai salassi e ai pastoi e seguo la polvere amara, lo scherno, la giara e il velato del re. Torno da me, mi sveglio e già so quel che c'è, e l'ultimo sogno si squaglia, lo zampano sguaia e si vuota il vitale. Marido, perché non ho più mal, non ho più da pensare. Danzo da me, solo trovar, non ho più da cercare. Il cane è una carriola, io corro e lui si sgola, la polvere ci veste da villan. La sposa è tutta viola, tra i quinti fa la spola, non ha più soldi o baci da mandare. Tutta per me,
la giostra di zampa non tace e gira con gli occhi di brace il cavallo di Troia che alla zingara piace.
Un grande classico anche questo di ispirazione letteraria di Vinicio Capossela, questo suo Zampano, insomma, ci accompagna fino alle 18:28. Da parte mia, Sandra Saina, ancora grazie di cuore per essere stati all'ascolto della Rete 2 e di questa puntata del giovedì di K. Adesso vi lascio a Robert Plant con Everybody's Song per chiudere in bellezza la puntata e poi subito dopo Rete 2 informa. Grazie a tutti, una buona serata.